Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa mattina per Mediamente Radio abbiamo al telefono un personaggio del mondo imprenditoriale di Gualdo Tadino. Abbiamo Gianni Smacchi, presidente umbro di Confartigianato Calzaturieri e membro del direttivo nazionale all'interno della Federazione della Moda, che raccoglie ovviamente le imprese del settore abbigliamento, calzature, tessili, sarti, eccetera, 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 stilisti, insomma, un personaggio che se ne intende per quanto riguarda il mondo della produzione e del lavoro relativamente al comparto moda. Buongiorno Gianni e grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, grazie a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Noi ci sentiamo ogni tanto, ma questa volta l'occasione non è certo felice, perché è quella relativa alla situazione del comparto moda in questo periodo di pandemia da coronavirus o Covid-19, che dir si voglia. Com'è la situazione sul settore? Perché noi abbiamo pubblicato un articolo che riguarda appunto il settore moda, che secondo le tue dichiarazioni, ma che ti invito a rifare qui per radio, ovviamente sta vivendo un momento drammatico.
Sì, diciamo che l'articolo è scaturito dopo una riunione con il Consiglio Nazionale di Moda di Confartigianato, dove ci siamo confrontati tra i vari presidenti per capire anche quello che stava succedendo sui territori. Sicuramente per chi come noi che fa moda, quindi per quello che riguarda le scarpe, l'abbigliamento, tutto quello che riguarda il comparto moda, la pandemia è stata una tragedia, perché è arrivata anche in un momento della stagione complicato, perché era il momento in cui noi dovevamo consegnare la merce estiva, perché molti di noi, anzi la maggior parte di noi, lavorano sul programmato, quindi l'estivo lo producono in inverno e lo consegnano a primavera. Quindi è stato nel momento in cui dovevano tutti quanti consegnare il prodotto finito, lì c'è stato lo stop di tutto, quindi si è fermata tutta quella filiera che produce e vende in questo momento.
E quindi chi produce ovviamente si ritrova adesso con uno stock di merce invenduta e difficilmente collocabile sul mercato, se ho ben capito Gianni?
Sì, diciamo che in questo momento i produttori di moda italiani hanno i magazzini pieni e spero, io mi auguro che si possa al più presto riprendere le attività finali, che sono poi i negozi, la vendita. Con tutti, premetto che tutto quello che discorso faccio, che premetto che prima di tutto viene la sicurezza delle persone. Se riapriamo e poi scoppia un'altra pandemia fra due mesi, a quel punto non è critica, ma lì a quel punto è tragedia totale. Quindi credo che dovremo imparare a convivere con questo virus, dobbiamo cambiare le nostre abitudini, però credo che sia arrivato il momento in cui dobbiamo tentare di ridare un po' di normalità alla nostra vita, perché sì, è vero che la salute è al primo posto in assoluto sulla nostra vita quotidiana, ma è anche vero che l'economia è quello che ci dà da mangiare. Ti do un dato che la televisione non dà, e questo a noi imprenditori dà molto fastidio. A oggi sono arrivati più di 20 imprenditori in tutta Italia che si sono suicidati, quindi capiamo che il problema potrebbe scoppiare ancora più grosso, perché mi dà estremamente fastidio, perché siamo sempre tenuti messi in un angolo, in disparte, siamo quelli sempre brutti e cattivi, ma va ricordato che le microimprese sotto a 50 dipendenti, quindi chi ha 1, 2, 3 dipendenti, sono il 90% del PIL nazionale, e se noi perdiamo questo, perdiamo quello che è la nostra forza. Quindi ripeto, dobbiamo tentare di tornare il prima possibile alla normalità, con tutte le sicurezze possibili, anche perché si paventa nel decreto che stiamo aspettando a ore che il 18 si possa riaprire.
E qui ci fermiamo, perché prendiamo una pausa e ritorneremo ancora tra poco.
Benditador, me deixa em paz. Benditador, me deixa em paz. E se ele some quando eu tô na cama, melhor deixar de vez. Pra mim não é que tanto faz. faz. Pra mim não é que tanto faz. Pra mim não vale ir embora. Já chegou a hora de me tornar feliz. Ela joga nas estradas sem mentira pra não ter demora. Sem demora. Chega. Mentira pra não ter.
Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz.
Sem expectativa, saturação da vida. Sem expectativa, saturação da vida. Sem expectativa, saturação da vida. Sem expectativa, saturação da vida.
Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz. Chega, chega nas estradas e não vale nada ter dinheiro pra viver tão só sem amor e paz.
Riprendiamo il nostro colloquio con Gianni Smacchi, ricordo, presidente umbro di Confartigianato Calzaturieri e membro del direttivo nazionale all'interno della Federazione della Moda. Tu hai dato prima un dato dolente, 20 suicidi nel mondo dell'imprenditoria. Questo è un dato terribile, dovrebbe indurre a pensare. Anche perché è vero, tu hai lamentato anche che la gente ha una percezione dell'imprenditore non sempre positiva. Ma ultimamente, e lo faccio breve, mi è capitato di leggere un articolo che parlava della sicurezza di chi ha uno stipendio fisso e dell'incertezza di chi ha una partita IVA. Facendo una considerazione finale, attenzione signori, che lo stipendio fisso dipende dall'incertezza e dal successo delle partite IVA, perché se un imprenditore chiude, vengono a mancare anche gli stipendi fissi. Questa è un po' la sintesi di questo pensiero.
È questo, certo.
E quindi l'imprenditore è una persona che secondo me ha una vocazione. Poi come tutti quanti può succedere che si sbagli, che si facciano cose non giuste, qualcuno incappa nelle maglie della giustizia, ma sostanzialmente se nell'Italia si regge proprio grazie alle piccole micro, alle microimprese, come dicevi te. Qui mi fermo se non ribadisco quello che hai detto. Continuiamo il discorso, si era arrivati alla riapertura. All'ipotesi di riapertura?
Beh, diciamo che intanto credo che l'ipotesi di riapertura sia un segnale anche per i cittadini, per almeno cominciare a convivere con questo virus, perché tanto prima o poi ci dobbiamo fare i conti. Ma oltre a dare un po' anche di, come si dice, un po' anche di entusiasmo a tutti gli operatori, perché no, non pensiamo solo magari al produttore, ma c'è anche il finale, cioè il negozio che deve andare a vendere e che deve anche lui incominciare anche a capire quello che potrà succedere, anche perché nessuno di noi si aspetta che una volta aperte le attività commerciali ci sia l'assalto a comprare fili o scarpe, non credo. Quindi ci vorrà del tempo prima che il meccanismo delle vendite ritorni. Immagina che in questo momento, circa, se fossimo stati in una stagione normale delle calzature, in questo momento ci sarebbero state le prime proiezioni delle vendite. Sì. Quindi avremmo già capito come sarebbe andato il mercato, capito? A oggi noi siamo nell'incertezza più totale e su questo, purtroppo, cosa succede? Chi deve acquistare, cioè il negozio o il grossista che deve acquistare, ha paura ad acquistare perché non saprà quanto venderà e quindi vuole comprare con sconti. E questo è un altro dramma nel dramma, cioè un capo che deve andare a un grossista o un negoziante, il negoziante dice sì, lo prendo, però mi devi fare lo sconto perché non so come va la stagione. Ma non è un'accusa nei confronti loro,
sì,
è
sì,
perché capisco quello che loro dice, non sapremo quanto estivo quest'anno renderemo. Quindi ecco dove ci sono tante difficoltà nel far ripartire. È come se una macchina che funzionava bene si blocca e per farla ripartire ha bisogno di riscaldare tutto, quindi di far ripartire piano piano tutto quanto. Quindi questa è un'altra incertezza che a noi un po' mette preoccupazione.
Anche perché questa è un'incertezza che non può avere nessun tipo di risposta, bisogna viverla realmente. Molto dipende anche dall'impatto psicologico che le aperture avranno nei confronti dei consumatori, come la prenderà,
certo,
la gente.
Noi esatto, anche perché noi su una pandemia di questo genere non ce l'avamo mai stati,
no.
Non ci sono nemmeno, non è nemmeno possibile ipotizzare quello che potrà succedere. Io credo che nell'articolo parlo anche di che il governo potrebbe anche, per esempio, la mia è una provocazione, ma che a livello nazionale noi stiamo cercando di spingere, è quella di dire ai italiani che comprano il Made in Italy, se voi comprate Made in Italy certificato lo potreste defalcare dalle denunce dei redditi. Cioè,
o quantomeno una parte, sarebbe,
certo.
L'idea è ottima perché favorirebbe il cosiddetto consumo interno.
Teniamo presente che la Germania lo ha fatto, a chi compra il Made in Germany ha uno sgravio su quello che acquista con il marchio tedesco, quindi potremmo farlo tranquillamente anche noi.
Ci fermiamo ancora, a tra poco.
She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah.
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
In grosso dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistenza EFCO. Ricambistica agricola, oleodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
RT, dal 1975, insieme a te. RT, la nostra storia, la tua storia.
And I wonder when we are ever gonna
continuiamo il nostro colloquio con Gianni Smacchi, che è in collegamento telefonico con noi. Ricordo, Gianni Smacchi, hai tante cariche. Dico semplicemente che sei il presidente umbro di Confartigianato Calzaturieri e membro del direttivo nazionale all'interno della Federazione della Moda. Dunque, stavamo parlando del Made in Italy. Vedi, io per quanto riguarda il Made in Italy, benissimo gli incentivi del governo sotto forma di sgravi fiscali, con quello che è possibile, ma mi sarei aspettato e mi auguro e tuttora mi aspetto uno slancio, per consentimi questo termine tra virgolette, patriottico degli italiani, perché c'è bisogno adesso, veramente.
Guarda, io su questo sono molto molto positivo. Io credo che noi, non lo dico io, ma la storia lo dice, che gli italiani sono un grande popolo, e io sono convinto e sono convintissimo che gli italiani, cioè quelli che tutti i giorni lavorano, producono, vogliono bene a questa nazione, insieme riusciremo a venirne fuori, e ne verremo fuori, perché la storia lo ha sempre dimostrato. Quindi io su questo sono molto molto positivo. È chiaro che poi alla fine bisogna fare i conti anche con le tasche, no? Perché è chiaro che
qui
il prodotto italiano può costare di più rispetto al prodotto cinese, questo lo sappiamo. Ecco perché io dico che bisogna aiutare quelle famiglie, quelle persone che vogliono comprare il prodotto italiano.
Non so se tu hai sentito a questo proposito la dichiarazione di uno stilista italiano, ma adesso mi sfugge il nome, che diceva: anche noi che produciamo moda dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e cominciare a pensare di progettare capi durevoli e di qualità. Mentre adesso si mangia e si fagocita tutto nel giro di poco tempo, il nuovo concetto dovrebbe essere incentrato sulla qualità e sul capo durevole. Una volta succedeva che un paio di pantaloni si duravano, adesso l'armadio è pieno. Vabbè, chiusa la parentesi, Gianni.
Sì, no, ma tieni presente, sulla moda e proprio su questo settore gli italiani sono sicuramente i più forti. Hai fatto un esempio giusto, l'ha fatto anche lui, non ricordo chi ha fatto questa dichiarazione. È chiaro che un paio di pantaloni italiani valgono, ma non solo in termini di soldi, come qualità 3 volte di più rispetto a quello cinese.
Il problema, Gianni, sono i soldi. Soldi che non mancano non soltanto nelle tasche degli italiani in genere, ma sì, anche e soprattutto nelle aziende. Che tu sappia, arriveranno questi soldi? C'è un decreto liquidità che dovrebbe essere addirittura d'arrivo.
Ma diciamo che il decreto liquidità è stato già approvato, parliamo mi sembra di circa 20 giorni fa.
No, io parlavo del nuovo, ho sbagliato termine.
Ah, scusa. No, io però prima volevo parlare del vecchio, perché sì. Qui, allora, il primo decreto permetteva alle imprese e alle aziende, anche commerciali, di arrivare a prendere finanziamenti fino a 25.000 euro,
sì,
interamente garantiti dallo Stato. Superiori a 25.000 euro, per, mi sembra, adesso mi sfugge perché qui tutti questi dati, il 10% o il 20% del fatturato, per un massimo di 800.000 euro,
con garanzia mista 70-80-90%, sì
fino al 90%, esatto. Poi a salire. Allora, i dati che oggi ti posso dare è che i finanziamenti a 25.000 euro, dopo tante polemiche, sono partiti, ok?
Sì.
Ma che non risolvono il problema sono quelli più grandi. Quelli più grandi, cioè, io dico, innanzitutto, io su questo sono estremamente cattivo. Non puoi dire a milioni di italiani, che sono imprenditori, sono operai, sono tutti, che darete alle imprese soldi a tasso zero, quando poi nella realtà il tasso zero non può esistere e non esiste, perché oggi i famosi 800.000 euro, che sarebbe la percentuale fatturato, a tasso zero non esiste. Non solo, non puoi dire ve li danno subito senza istruttoria, perché l'istruttoria la devono fare lo stesso. Cioè, io a oggi, e su questo non metto sul banco degli imputati le banche, perché le banche fanno il proprio lavoro, vendono soldi e lo sanno fare anche bene, tra virgolette, no? Ma è chiaro che devono seguire delle procedure, perché se un banchiere, ok, dà un finanziamento e non ha seguito la procedura, se il soggetto finanziato fallisce, vanno a vedere se lui la procedura l'ha fatta bene.
E certo, certo.
E quindi gli stessi istituti bancari dicono: benissimo, noi siamo disposti a saltare l'istruttoria, ma tu ci devi dire che poi un giudice non ci possa accusare di aver regalato i soldi. Quindi quel meccanismo non funziona.
E quindi le tempistiche si allungano, insomma, ecco.
E quindi le tempistiche si allungano, se sei un soggetto solvibile i soldi li prendi, se non sei solvibile probabilmente li prenderai fra 3-4 mesi quando non hai più bisogno. Ecco dove non è possibile accettare cose di questo genere. Quando si parla agli italiani, quando si fa un decreto, bisogna essere chiari, bisogna dire le cose come stanno, perché se la banca ti deve dare soldi, a qualcuno quel costo di quei soldi glieli deve dare, glieli
certo.
È su stato, ma lo devi dire. Quindi non e oggi esce il secondo decreto e io sono terrorizzato. Perché? Perché sicuramente proclameranno, come sembra.
Ti fermo per quanto riguarda questo secondo decreto, ne parliamo tra poco.
She said to me, go steady on me. Won't you tell me what the wise men said when they came down from heaven? Small 9 till 7, all the shit that they could find. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you. And now they know there's no way out. And they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Sorry now they want to know they got caught up in your talent show with you panicky little bastards in your fancy dress who just judge each other and try to impress. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you. And now they know there's no way out. And they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Gianni Smacchi. Si parlava di soldi, quando si parla di soldi sono sempre più che gioie e dolori. Gianni Smacchi, ricordo, è il presidente umbro di Confartigianato. Gianni, abbiamo parlato del decreto 1 e delle difficoltà che comunque problemi che ci sono nelle tempistiche e anche altri problemi per quanto riguarda chi richiede un prestito in parte garantito dallo Stato, in parte con fideiussioni altre, con garanzie altre, per quanto riguarda una cifra sopra i 25.000 euro, quindi parliamo di aziendine un po' più grandi. Abbiamo chiuso quel discorso con il secondo decreto, stavamo analizzando quello, che hai detto che ti preoccupa moltissimo, forse hai usato anche un altro termine.
Sì, no, mi preoccupa perché noi come Confartigianato, insieme ad altre sigle, altre associazioni di categoria, abbiamo chiesto di mettere almeno il punto perduto, perché qui c'è anche un altro concetto. Tutte quelle imprese, tutti quegli esercizi commerciali che sono stati chiusi in quei due mesi hanno perso fatturato
e, certo,
e non recupereranno mai più. E quindi noi abbiamo detto: cercate di prevedere qualcosa per il mancato fatturato a fondo perduto, perché comunque è vero che date i soldi ma fate girare l'economia. Quindi loro hanno detto che prevederanno di mettere qualcosa come fondo per, come soldi a fondo perduto. Io però credo, che spero questa volta, che almeno quello che promettono e che prometteranno tra virgolette siano non solo chiacchiere ma fino a fatti.
E bisogna aspettare, perché, i fatti come al solito.
Esatto, io credo che già il primo passo è che noi ci siamo riboccati le maniche, noi insieme a tutte le maestranze, perché qui va anche detto che i dipendenti sono comportati in maniera estremamente corretta. E ti dirò una cosa: mentre noi eravamo chiusi, i miei dipendenti mi chiamavano per sapere quando potevamo tornare al lavoro, perché poi ci sono stati ritardi nella cassa integrazione,
certo,
ci sono stati svariati problemi. Quindi qui c'è un popolo che aspetta delle risposte, ma delle risposte vere, certe, e soprattutto che siano proposte serie.
Soprattutto non servono proclami, è questo che bisogna, perché fino adesso ciò che è stato enunciato, ciò che si enuncia deve essere poi riscontrabile nell'effettiva promulgazione della legge stessa.
Io posso dire che in questo momento il comune, per quello che può fare, il comune lo sta facendo bene. Devo dire che la regione Umbria ha dato dei segnali forti, ha messo a disposizione delle imprese cifre importanti, e soprattutto ad esempio nel decreto che ha fatto la Regione Umbria prevede di mettere quel famoso 10% che mancava di garanzia, di metterlo la Regione Umbria. Quindi devo dire che hanno fatto, perché non possiamo sempre dire solo cose negative,
no, certo,
ci sono regioni, e tra queste ci dobbiamo mettere, perché poi ci siamo confrontati a livello nazionale e sono veramente poche le regioni che hanno messo soldi pesanti sul piatto, e tra queste c'è l'Umbria, che comunque ha messo alla luce un decreto importante che potrà essere fondamentale per la ripresa, perché anche loro hanno messo per i piccolini i 25.000 euro, che si potranno sommare con gli altri 25.000 euro, quindi diventa una cifra, no?
Queste cifre potrebbero essere del 50% a fondo perduto se la piccola azienda assume una persona prima della fine dei due anni di preammortamento, oppure fa degli investimenti di carattere di innovazione tecnologica, eccetera eccetera.
Esatto, questi sono segnali positivi.
Sì, assolutamente, sì.
No, quindi questo credo che sia un passaggio molto importante. Poi io sono dell'opinione che se riusciamo tutti quanti un po' a vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, ne possiamo uscire. Basterebbe che il governo fa poche cose, senza fare tanti programmi, poche cose fatte bene e mirate.
Per esempio, si era parlato, Gianni, di togliere dalle bollette della luce e del gas gli oneri di gestione, o insomma quella voce che va a sommarsi all'effettivo consumo dell'energia, no? Lo sai di quanto si ridurrebbero queste bollette? Che poi sono oneri che vanno, non so a chi vanno, forse allo Stato, non lo so.
Sono tutte tasse statali.
Bene, lo sai. lo sai di quanto si ridurrebbe la bolletta del 50%? E quindi quello sarebbe stato una cosa semplice da attuare, molto semplice, senza problemi, e avrebbe dato veramente una mano a tutti, aziende comprese, ovviamente. Non è stato fatto, almeno a meno che non venga fuori adesso, non lo so però.
Ma adesso vedi, spostare le tasse da maggio a giugno è una presa in giro. Io credo che l'anno 2020, che è un anno drammatico per le imprese, abbia il coraggio di dire: li tassiamo il più possibile, cioè cerchiamo di far pagare meno tasse alle imprese. Quindi credo che questo sia il primo segnale, che adesso sembra che l'IRAP e altre vengono tolte, ma io ripeto, finché non è scritto nero su bianco non ci credo. Quindi bastava dire, ad esempio, ai negozi che sono chiusi, che pagano l'affitto, stop gli affitti per quei due mesi, cosa che non hanno fatto, perché noi possiamo immaginare la parrucchiera che è stata chiusa due mesi, che comunque ha un negozio in affitto, che paga comunque quei due mesi l'affitto, cioè doveva essere fatta, no?
Troppe cose dovevano essere fatte. Ormai io dico questo, Gianni, inutile piangere sul latte versato, speriamo che il futuro sia fattivo. È quello che mi aspetto da questo decreto, che dovrebbe, quando dovrebbe uscire? Da giorni proprio.
Lo stanno rinviando, si parla che stasera c'è il Consiglio dei Ministri, quindi io penso che domani, in tarda giornata domani, possa uscire. Qualcosa sto trapelando, però dai, ancora è tutto
in alto mare. Perché è tutto... molto dipende da come riusciranno a gestire questi soldi, perché è stato autorizzato uno sforamento, i famosi 50 miliardi. Se si utilizzano bene, si può sperare in una ripresa anche bella, insomma, forte. Se si utilizzano male, è un problema.
Diciamo che un economista importante come Draghi, che non è l'ultimo arrivato, non più di un mese fa ha detto: per risolvere i problemi dobbiamo sforare il debito per forza, poi ci metteremo le mani, lo aggiusteremo, ma adesso dobbiamo sforare il debito, perché altrimenti non riusciamo a venirne fuori. Questo purtroppo è un dato di fatto. Quindi credo che, se le risorse sono poche, spero che vengano utilizzate nel migliore modo.
Stiamo parlando di una cosa che non conosciamo, andiamo avanti con l'ipotesi, magari ci si risente più avanti. Adesso direi di fermarci, riprenderemo tra poco.
Mamacita, mamacita, qué bonita.
Mamacita.
Mamacita, mamacita, qué bonita.
Mamacita.
Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista para la rumba. Dos amigas que la secundan.
Cause I like the way you move like this. Sbagliare strada. La strada giusta per te è Morbidelli Auto a Gualdo Tadino.
Audi, Volkswagen, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Mitsubishi, Toyota, Renault, Nissan. Tutti i tipi di fuoristrada con l'esclusiva di zona della gamma Suzuki vetture e fuoristrada.
Pirlusato, garanzia su ogni acquisto e vasta disponibilità di automobili a chilometri zero.
Morbidelli Auto. Paga il tuo usato in contanti e rifinanzia il nuovo a tasso agevolato.
Autosalone Morbidelli Auto a Gualdo Tadino in via Flaminia, chilometro 190. Tra tante strade, la più affidabile.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would be someone right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside.
So shine
we're
like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
Siamo alla conclusione della nostra chiacchierata con Gianni Smacchi, che è, ricordo, il presidente umbro di Confartigianato Calzaturieri e membro del direttivo nazionale all'interno della Federazione della Moda. Lo spunto per questa chiacchierata era questo articolo, il titolo: se non riaprono i negozi, metà delle aziende di produzione rischia di scomparire. Questa è poi una frase tua, Gianni.
Sì, sì.
E quindi è necessario assolutamente che i negozi, si vocifera dal 18, anzi no, sembra che dal 18 l'ha spuntata la T6, perché ha detto a Roma: fate come vi pare, io il 18 riapro. Adesso sintetizzo, non avrà detto proprio così, però ha portato avanti una linea ferma per la riapertura anche dei negozi, a questo punto credo, di abbigliamento, calzature e quant'altro, oltre che bar e ristoranti. Non so se i bar e ristoranti potranno ripartire.
Sì, ha messo anche i bar e ristoranti.
Ecco, ecco, quindi il 18 della prossima settimana ci sarà un ulteriore ritorno verso la normalità. E quindi anche te probabilmente in prospettiva, non so come sei messo con la tua azienda, Gianni, ma potresti anche tu ripensare alla produzione, oppure ancora è prematuro?
No, noi abbiamo ricominciato la settimana scorsa.
Ah, ecco,
da quando ci hanno dato l'ok per i manifatturieri, quindi noi abbiamo ricominciato. È chiaro che noi stiamo preparando il prossimo invernale, e di solito qui si faceva anche un po' di estivo e pronto moda, che in questo momento è totalmente fermo, però vedremo quello che succederà. Spero che almeno si ritorni un po', anche se non sarà normalità, non si potrà chiamare normalità, ma spero che si possa ritornare a dare un senso a tutto quello che stiamo facendo. La cosa importante, mi premetto, mi piacerebbe dirla, è che un'esortazione a tutti, lo stanno facendo tutti i politici, ma lo voglio fare anch'io come imprenditore: cerchiamo di rispettare quelli che sono i protocolli di sicurezza, perché
sì.
Mi sembra, l'ho detto anche prima, se dovesse tra due mesi ritornare un altro fermo di tutto, non sarebbe più solo grave, sarebbe a quel punto drammatico. Invito proprio tutti a rispettare quelli che sono i protocolli, mascherine, distanze di sicurezza, perché per il nostro futuro è importante questo. Quindi credo che questo sia un messaggio che volevo mandare, che se lo mandano tutti, però è
bene ribadirlo, hai fatto benissimo. Guarda, credo che anche tu nella tua azienda hai attivato tutti i protocolli di sicurezza.
Noi
per quanto
tutti i protocolli di sicurezza, io personalmente passo col disinfettante due volte al giorno a disinfettare tutto, quindi credo che anche i dipendenti rispettano le procedure, sono tutti quanti molto sensibili e soprattutto sono responsabili, perché questo è il primo passaggio fondamentale. Perché se all'interno di un'azienda un dipendente dovesse prendere il coronavirus, sappiamo che poi dopo la prima cosa è quella di chiudere l'azienda, e quindi sarebbero altri problemi.
Ma c'è una responsabilità diretta dell'azienda nei confronti se un dipendente prende si ammala?
Sì, le direttive che hanno dato oggi l'INAIL, che sono ormai materia di discussione, le abbiamo discusso anche al Consiglio nazionale, Confartigianato si sta muovendo per cercare di cambiare. Cioè, praticamente l'INAIL dice che se un dipendente viene reso a coronavirus da Covid-19, viene messo come infortunio sul lavoro. Ora, siccome la degenza anche del coronavirus in forme gravi è molto lunga, c'è il pericolo anche della il problema del penale per i datori di lavoro, ma il problema è uno: come faccio io a dimostrare che non l'ha preso nella mia azienda? Cioè, qui secondo me l'interpretazione che danno è, cioè, il mio dipendente io posso garantire per le 8 ore che sta nella mia azienda, ma poi se va a casa e va a fare un party con 50 persone e lo, cioè,
sì, sì, capisco, ecco, benissimo.
Dove noi cerchiamo, non è che noi ci vogliamo togliere responsabilità, perché per carità vorremmo che però venga inquadrato come malattia, che è una cosa diversa rispetto all'infortunio. Sull'infortunio ci sono anche le ripercussioni penali. Ripeto, se riuscissimo a dimostrare che l'ha preso un'azienda, allora, ma sappiamo che non è possibile.
No, no? Non si può, obiettivamente.
Quindi noi chiediamo, da quel punto di vista, chiediamo che si veda questa norma, che si trovi un, no, non lo possiamo far passare come infortunio, ma non dateci almeno il rischio del penale, perché altrimenti veramente tutto sta poggiando sulle nostre spalle. Quindi no, pensiamo a un imprenditore che deve ripartire, deve prendere finanziamento, deve indebitare l'azienda, e poi c'è il rischio che un dipendente, cioè,
sì, sì, no, no, ho capito,
io non apro, tengo le sale cinesche chiuse, non apro. Quindi,
infatti dobbiamo incentivare alla riapertura, non alla chiusura, ovviamente. Bene Gianni, siamo arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata, non so se vuoi aggiungere qualche cosa proprio in chiusura, in ultima battuta.
Io l'ultima battuta che voglio fare è una cosa che negli ultimi tempi mi va sempre sulla testa: insieme ce la faremo tutti, però dal primo, dal capo dello Stato all'ultimo, tutti insieme ce la possiamo fare, con tanta voglia di uscire da questa pandemia più forti di prima, e con tanta voglia di riprenderci in mano quello che è il destino di questa nazione.
Bene, grazie Gianni, e in bocca al lupo, buon lavoro e alla prossima occasione.